dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista, predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. È parola del Signore. In questa seconda domenica ci scontriamo, il caso di dire, con un personaggio veramente singolare all'interno del Vangelo, cioè Giovanni Battista. Voglio farvi comprendere una prima cosa che ho un po' studiato negli anni. Giovanni Battista è il personaggio più strano, ed è quel personaggio che ancora, non posso garantire, nessuno degli studiosi della Bibbia ha saputo capire che cosa vuole, come va, dove si muove. Diciamo il precursore, diciamo annunciato Gesù Cristo. Però ci sono cose veramente che non funzionano. Facciamo un esempio: dice ai suoi discepoli, quello è l'agnello di Dio, seguitelo, ma lui non ci va. Cioè, perché Giovanni Battista non è diventato cristiano? Annuncia Gesù Cristo e non lo segue. Sta in carcere e manda a domandare lui che dovrebbe essere, secondo il racconto di Luca, sembrerebbe essere il cugino di Gesù Cristo. Gli manda a domandare: sei tu il Cristo? E così tante altre piccole e grosse cose che mettono in difficoltà nel lettore quando si trova di fronte a questa figura, non sa da che parte andare. Però la Chiesa gli dà un'importanza enorme. Guardate che Giovanni Battista è l'unica persona, è l'unico santo, diciamo, che viene celebrato non nel giorno della sua morte, come capita per tutti quanti i santi della Chiesa, perché si considera che il giorno della morte è il giorno dell'entrata nel paradiso, quindi il suo giorno di nascita autentico, non quella carnale ma quella divina. Giovanni Battista deve celebrare il giorno della sua nascita perché era già pieno di Spirito Santo. Vabbè, non sto qui ora a fare tutto questo perché ho bisogno di tanto e tanto tempo per mostrarvi questi libri, lo voglio dire solamente perché quando si legge il Vangelo bisogna stare un po' attenti. Non pensate di essere buoni cristiani perché quando trovate una difficoltà ci passate sopra. Sapete, io dico sempre come quelle mattonelle che in casa a un certo punto si staccano da terra, tutti quelli che vengono da fuori ci giocano sopra e voi imparate invece che là c'è stata la mattonella che si è alzata e ci passate sopra tranquillamente. Così nel Vangelo, quando noi leggiamo, troviamo una cosa che non funziona. E state provando. No, fermatevi. Perché gli evangelisti quando scrivevano, e scrivevano per il futuro, scrivevano per persone di razze e di lingue diverse, e loro dovevano cercare di attivare la loro attenzione. Certo, Giovanni Battista è un grandissimo inciampo all'interno del Vangelo. Perciò, guardate, quasi nessuno lo studia, anche gli scritturisti si dedicano poco, perché non sanno trovare risposte. E allora io dico, cerchiamo in fondo, andiamo più alle spalle, vediamo che cosa è. E ci accorgiamo allora che molte volte Giovanni Battista è proprio la controfigura di Gesù. E quindi bisognerebbe leggerlo in tutt'altra maniera. Però prendiamo il testo così come ci è stato proposto e cerchiamo di ricavarne una considerazione per noi, ma non di fatto attuale per noi, che è l'unica cosa importante, perché di domenica veniamo in chiesa fondamentalmente per ascoltare la parola di vita, non per stare a fare grandi discorsi intellettuali o scritturistici. Ebbene, qui c'è un tema fondamentale, guardate, della vita cristiana. Il tema del rapporto, del cui si deve raccontare la nostra esistenza di ogni giorno e la nostra realtà di figli. Noi siamo contemporaneamente un corpo che vive la sua realtà umana, fatta di pesantezze, di malattie, di scontri, di incontri, di tradimenti, eccetera. Poi siamo un'anima, cosa che noi siamo proprio completamente dimenticati, direi, anche noi prendi nella predicazione. Siamo un'anima, ma quando in questo momento sta, dice, contemplando il volto di Dio. Noi siamo qua in questa chiesa, un po' infreddoliti, con tutto il peso del nostro corpo, ma le nostre anime stanno avanti a Dio. E noi queste cose non siamo dimenticati. E poi siamo potenzialmente simili a Dio, che è la terza cosa. Tutto questo non lo viviamo molto e finiamo col vivere semplicemente un rapporto fra la nostra esistenza, per cui lavoriamo, siamo a casa, abbiamo i figli, abbiamo le case, le macchine, eccetera, eccetera, e Dio, genericamente inteso. Allora molta gente, perciò io faccio sempre una guerra contro la pizzoteria, molta gente vive un'esistenza che se ne frega di tutto e di tutto. C'è che solamente le cose che gli fanno comodo. E poi la domenica va in chiesa, poi si dice un sacco di rosari, poi va a aspettare la processione presso la dolorata e via discorrendo. Questa divisione, il passo che oggi non contesta violentemente, state attenti, perché la nostra divinità, la nostra presenza nel paradiso dipende da ciò che facciamo qua. Perciò sta scritto raddrizzate le vie del Signore, cambiate un po' il cuore. Se noi cristiani cominciassimo a capire che è dalla nostra esistenza che nasce la divinità, allora cominceremmo a essere un po' più attenti alla nostra quotidianità, ai nostri rapporti in famiglia, ai nostri rapporti nel mondo del lavoro. Invece quando pensiamo che stiamo facendo una cosa, poi dopo a noi ne facciamo un'altra. Che quando siamo a lavorare, stiamo lavorando, pensiamo a guidare un volume, a fare una terapia, a fare un esame e via discorrendo. E poi dopo la sera ci diciamo la preghiera, per cui la gente molto spesso quando viene a confessare, e io poi non riempio con le preghiere la sera, e io domani scusa il Signore, ma avete pregato tutta la giornata, si può pregare tutta la giornata, no, fa mamma. Ma fare le cose che bisogna fare, far vivere, vivere e far vivere. Pensate alla testimonianza di noi cristiani nel mondo. Guardate, abbiamo fatto schifo nei secoli. Ci siamo scannati come i più disgraziati dei mafiosi per secoli. Basta l'ultima guerra mondiale, Mario, ora la ricordo bene. E chi erano tutti i cristiani che condannati e combattivano fra di noi? E si massacravano in una maniera stretta, 100 milioni di morti abbiamo fatto in Europa. Questo è il cristianesimo, perché? Perché quando si dichiara una guerra non si pensa di essere cristiani, cioè noi abbiamo fatto la guerra, poi casomai c'è il cappellano militare, il quale si ci ha messo la domenica. Ecco, amici miei, nel cammino dell'avvento, dell'incontro con il nostro Signore, come stessimo in viaggio per andare a trovare il nostro Signore. Ebbene, questo cammino, dice il passo di oggi del Vangelo, cercate di ricordarvi che questo cammino lo fate realmente se fate qualcosa di buono nella vostra esistenza. Perciò ecco l'invito a convertitevi. E noi pensiamo subito, questa è la mentalità di Zonco proprio che sta nella nostra testa, si è andato a convertire quello che ha fatto quello che ha fatto quell'altro. Mai che lui dice ma ti ha convertito io. Noi invece non ne parliamo proprio, predichiamo sempre gli altri meno noi stessi. E invece la prete che sto facendo, per primo, guarda, riguarda me personalmente. Cioè che faccio per cambiare? Metano dice il testo greco, convertirsi. Quando siamo in macchina facciamo una conversione a O, diciamo noi, cioè praticamente cambiamo direzione. Allora, voler fare un tempo d'avvento vissuto veramente in forma cristiana, significa pure mettersi un progetto di vita davanti, mettersi una prospettiva. Anticamente diceva, bello, ma anche qui le cose di fiorezza, di fioretti, fare la giacolatoria, tutte cose organizzate per bene. E ci voleva andare a dire Gesù, Giuseppe, Maria, di dolore e cuore, l'anima mia, sei tante di indulgenza. E nessuno pensava a dire, ma tenete conto che il tuo vicino di casa sta vecchio e malato, ci potresti ogni tanto portare una tazza di pro per dire una sciocchezza. Quella non viene considerata preghiera. La preghiera è sempre ma. Quella che in una chiesa trovate a figlia di Ave Maria. Parla vicino a una persona del genere, dice, per cortesia, vorresti fare questo, non sapete, non posso, eccetera, eccetera. Allora si è creata questa divisione nella nostra realtà di cristiani. La fede è diventata solo attività. Attività nella chiesa, attività per le proprie preghiere, per cui la gente che non viene a messa la domenica non si preoccupa se ha fatto l'Eucaristia con gli altri, cioè ha detto in famiglia prendete e mangiate questo è il mio corpo, non si preoccupa se con i clienti non ha detto prendete e mangiate queste mie cose, però con la regola di chiesa, la regola formale. Ecco, vedete, dovremmo cercare un modo di cambiare la nostra vita. Ma non dico questo non perché al solito vi faccio il prete e a dire che voi sbagliate, perché poi sbagliamo tutti quanti. Il punto fondamentale è che non incontreremo Dio se non camminiamo nella nostra quotidianità. Il cristianesimo è fatto di mediocrità, ricordatevi che la dottrina cristiana, la fede cristiana riguarda anche i bambini, riguarda pure i mongoloidi, riguarda le persone che hanno un deficit. Noi abbiamo fatto una dottrina intellettuale, sentimentale, allora sono stati giù, oh che bell'ambiente, è fatta l'ambiente, dalle quali come io dico ad Alevanzo, dove stai per bagnare il vanzo a Sharm el Sheikh. Ho consolato la mia realtà, ma ho costruito bene la mia vita. E da cosa sono venuta la tentazione di non dare la soluzione a nessuno. Ed era uno di quelli che lavorava indefessamente per portare i malati al mondo. E poi stava distrutto la sua famiglia e teneva una guerra. E io scusa, la lasciate stare malati, forse porto anche un altro. Ma nostro Signore da lì nella tua casa e produce un po' di vita nella tua casa. No, la divisione. Bezzù in chiesa, benefreghisti nella vita. Questa è un po' tutta la nostra mentalità. E non è colpa nostra se ci hanno educato così purtroppo. Perché sono secoli che noi predichiamo le virtù. Fregatevi delle virtù, ma fate un po' di bene. Fregatevi di essere buoni. Cercate di fare vivere qualcuno. È questo che manca, vedete. Voi assistete a quelle sciocchezze televisive sulla morte di quelle due ragazze, vedete che scempio, perché quei signori che fanno quei servizi non si domandano, ma io non vado a rompere le scatole a un povero disgraziato che ha perduto una figlia e via discorrendo, no, deve fare la notizia, poi casomai andare in chiesa la domenica e mettere anche qualcosa di soldi dentro la bandiera, no. Il cristianesimo è una realtà che si realizza respirando, mangiando, preparando un pranzo, aiutando un amico, facendo una professione, facendo una... Questo è il cristianesimo. Ecco che allora dice Giovanni, io vi battezzo con acqua. Cioè vuol dire, lavatevi con i mezzi umani, l'acqua è una realtà della nostra esistenza. Ma cominciate qua a lavare. Se la facciamo grande, cioè io non mi sento dire che abbiamo pregato 4 ore, 5 ore, 4 ore, che forza di tenere. Ma nel frattempo vi siete preoccupati che dalla vita a casa, per esempio? Vi siete preoccupati che bisogna fare qualcosa di positivo per il mondo? Allora o facciamo cosa mandate un sms, 2 euro, 3 euro, però ci dimentichiamo la piccolezza. Il mio direttore spirituale mi insegnava una cosa fondamentale: la grandezza cristiana sta nella mediocrità, cioè fare le piccole cose ma farle senza pensare a noi. Uno deve un po' dimenticare se stesso per essere agli altri. Questa è l'eucaristia che voi facciamo. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, questa è la mia anima. E questa è tutta la logica militaristiana. Ecco, io ci smetto qui anche perché dopo il credo, questo ragazzo che sta in seminario, che parlerà un po' dei problemi del seminario, mi chiederà un aiuto, che oggi è la giornata dell'aiuto del seminario. Perciò, pure sperando di fare, da cominciare da me a voi un passo in avanti nella vostra vita, diciamo aprire la